Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 594. Martedì Santo. Lezioni dal fico seccato. I quesiti sul tributo a Cesare e sulla risurrezione. 1 aprile 1947. Stanno per rientrare in città, sempre per la stessa stradicciuola remota presa la mattina avanti, quasi che Gesù non volesse essere circondato dalla gente in attesa prima di essere nel tempio, al quale presto si accede entrando in città dalla porta del gregge, che è vicina alla probatica. Ma oggi molti dei 72 lo attendono già al di là del Cedron, prima del ponte, e non appena lo vedono apparire fra gli ulivi verde grigi nella sua veste purpurea, gli vanno incontro. Si riuniscono e procedono verso la città. Pietro, che guarda avanti, giù per la china, sempre in sospetto di vedere apparire qualche malintenzionato, vede fra il verde fresco delle ultime pendici un ammasso di foglie vizze e pendenti che si spenzola sull'acqua del Cedron. Le foglie accartocciate e morenti, qua e là, già macchiate come per ruggine, sono simili a quelle di una pianta che le fiamme hanno essiccata. Ogni tanto la brezza ne stacca una e la seppellisce nelle acque del torrente. «Ma quello è il fico di ieri, il fico che tu hai maledetto!» grida Pietro, una mano puntata ad indicare la pianta seccata, la testa volta indietro a parlare al maestro. Accorrono tutti, meno Gesù, che viene avanti col suo solito passo. Gli apostoli narrano ai discepoli il precedente del fatto che vedono e tutti insieme commentano guardando strabiliati Gesù. Hanno visto migliaia di miracoli su uomini ed elementi, ma questo li colpisce come molti altri non lo hanno fatto. Gesù, che è sopraggiunto, sorride nell'osservare quei visi stupiti e timorosi e dice: «E che? Tanto vi fa meraviglia che per la mia parola si sia seccato un fico? Non mi avete visto forse risuscitare i morti, guarire i lebbrosi, dar vista ai ciechi, moltiplicare i pani, calmare le tempeste, spegnere il fuoco? E vi stupisce che un fico dissecchi? Non è per il fico. È che ieri era vegeto quando l'hai maledetto e ora è seccato. Guarda, friabile come argilla disseccata. I suoi rami non hanno più midollo. Guarda, vanno in polvere». E Bartolomeo sfarina fra le dita dei rami che ha con facilità spezzato. «Non hanno più midollo, lo hai detto. Ed è la morte quando non c'è più midollo, sia in una pianta che in una nazione, che in una religione, ma c'è soltanto dura corteccia e inutile fogliame, ferocia ed ipocrita esteriorità. Il midollo, bianco, interno, pieno di linfa, corrisponde alla santità, alla spiritualità. La corteccia dura e il fogliame inutile all'umanità priva di vita spirituale e giusta. Guai a quelle religioni che divengono umane perché i loro sacerdoti e fedeli non hanno più vitale lo spirito. Guai a quelle nazioni i cui capi sono solo ferocia e risuonante clamore privo di idee fruttifere. Guai agli uomini in cui manca la vita dello spirito. Però se tu avessi a dire questo ai grandi di Israele, ancorché il tuo parlare sia giusto, non saresti sapiente. Non ti lusingare perché essi ti hanno finora lasciato parlare. Tu stesso lo dici che non è per conversione di cuore, ma per calcolo. Sappi allora tu pure calcolare il valore e le conseguenze delle tue parole, perché c'è anche la sapienza del mondo, oltre che la sapienza dello spirito. E occorre saperla usare a nostro vantaggio, perché, infine, per ora si è nel mondo, non già nel regno di Dio. Dice l'Iscariota senza acredine, ma in tono dottorale. Il vero sapiente è colui che sa vedere le cose senza che le ombre della propria sensualità e le riflessioni del calcolo le alterino. Io dirò sempre la verità di ciò che vedo. Ma insomma, questo fico è morto perché sei stato tu a maledirlo, o è un caso, un segno, non so, chiede Filippo. È tutto ciò che tu dici, ma ciò che io ho fatto voi pure potrete fare se giungerete ad avere la fede perfetta. Abbiatela nel Signore Altissimo. E quando l'avrete, in verità vi dico che potrete questo e ancor più. In verità vi dico che se uno giungerà ad avere la fiducia perfetta nella forza della preghiera e nella bontà del Signore, potrà dire a questo monte: spostati di qua e gettati in mare. E se dicendolo non esiterà nel suo cuore, ma crederà che quanto egli ordina si possa avverare, quanto ha detto si avvererà. E sembreremo dei maghi e saremo lapidati, come è detto per chi esercita magia. Sarebbe un miracolo ben stolto e a nostro danno, dice l'Iscariota crollando il capo. Stolto sei tu che non capisci la parabola, gli rimbecca l'altro Giuda. Gesù non parla a Giuda, parla a tutti. Io vi dico, ed è vecchia lezione che ripeto in quest'ora, qualunque cosa chiederete con la preghiera, abbiate fede di ottenerla e l'avrete. Ma se prima di pregare avete qualcosa contro qualcuno, prima perdonate e fate pace per aver amico il Padre vostro che è nei cieli, che tanto, tanto vi perdona e benefica dalla mattina alla sera e dal tramonto all'aurora. Entrano nel tempio. I soldati dell'Antonia li osservano passare. Vanno ad adorare il Signore, poi tornano nel cortile dove i rabbi insegnano. Subito verso Gesù, prima ancora che la gente accorra e si affolli intorno a lui, si avvicinano dei Saforim, dei dottori di Israele e degli Erodiani. E con bugiardo ossequio, dopo averlo salutato, gli dicono: Maestro, noi sappiamo che tu sei sapiente e veritiero, e insegni la via di Dio senza tener conto di cosa o persona alcuna, fuorché della verità e giustizia, e poco ti curi del giudizio degli altri su te, ma soltanto di condurre gli uomini al bene. Dici allora, è lecito pagare il tributo a Cesare, oppure non è lecito farlo? Che te ne pare? Gesù li guarda con uno di quei suoi sguardi di una penetrante e solenne perspicacia e risponde: Perché mi tentate ipocritamente? Eppure alcuno fra voi sa che io non vengo ingannato con ipocriti onori. Ma mostratemi una moneta, di quelle usate per il tributo. Gli mostrano una moneta. La osserva nel retto e nel verso e, tenendola appoggiata sul palmo della sinistra, vi batte sopra l'indice della destra dicendo: «Di chi è quest'immagine e che dice questa scrittura?» «Di Cesare è l'immagine e l'iscrizione porta il suo nome, il nome di Caio Tiberio Cesare, che è ora imperatore di Roma. E allora rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio date quel che è di Dio». E volge loro le spalle dopo aver reso il denaro a chi glielo aveva dato. Ascolta questo e quello dei molti pellegrini che lo interrogano, conforta, assolve, guarisce. Passano le ore. Esce dal tempio per andare forse fuori porta a prendere il cibo che gli portano i servi di Lazzaro, incaricati a questo. Rientra nel tempio, che è pomeriggio, instancabile. Grazia e sapienza fluiscono dalle sue mani posate sugli infermi, dalle sue labbra in singoli consigli dati ai molti che lo avvicinano. Sembra che voglia tutti consolare, tutti guarire, prima di non poterlo più fare. È già quasi il tramonto e gli apostoli, stanchi, stanno seduti per terra sotto il portico, sbalorditi da quel continuo rimuoversi di folla che sono i cortili del tempio nell'imminenza pasquale, quando all'instancabile si avvicinano dei ricchi, certo ricchi a giudicare dalle vesti pompose. Matteo, che sonnecchia con un occhio solo, si alza scuotendo gli altri. Dice: «Vanno dal maestro dei Sadducei. Non lasciamolo solo, che non lo offendano o cerchino di nuocergli e di schernirlo ancora». Si alzano tutti raggiungendo il maestro, che circondano subito. Credo intuire che ci sono state rappresaglie nell'andare o tornare al tempio a sesta. I Sadducei, che ossequiano Gesù con inchini persino esagerati, gli dicono: «Maestro, hai risposto così sapientemente agli erodiani che ci è venuto desiderio di avere noi pure un raggio della tua luce. Senti, Mosè ha detto: se uno muore senza figli, il suo fratello sposi la vedova, dando discendenza al fratello. Ora c'erano fra noi 7 fratelli. Il primo, presa in moglie una vergine, morì senza lasciar prole e perciò lasciò la moglie al fratello. Anche il secondo morì senza lasciar prole e così il terzo, che sposò la vedova dei due che lo precederono, e così sempre, sino al settimo. In ultimo, dopo aver sposato tutti i 7 fratelli, morì la donna. Di a noi: alla risurrezione dei corpi, se è pur vero che gli uomini risorgono e che a noi sopravviva l'anima e si ricongiunga al corpo all'ultimo giorno riformando i viventi, quale dei 7 fratelli avrà la donna, posto che l'ebbero sulla terra tutti e 7? Voi sbagliate. Non sapete comprendere né le scritture né la potenza di Dio. Molto diversa sarà l'altra vita da questa, e nel regno eterno non saranno le necessità della carne come in questo. Perché in verità, dopo il giudizio finale, la carne risorgerà e si riunirà all'anima immortale, riformando un tutto, vivo come e meglio che non sia viva la mia e la vostra persona ora, ma non più soggetto alle leggi e soprattutto agli stimoli e abusi che vigono ora. Nella risurrezione, gli uomini e le donne non si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno simili agli angeli di Dio in cielo, i quali non si ammogliano né si maritano, pur vivendo nell'amore perfetto, che è quello divino e spirituale. In quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto come Dio dal roveto parlò a Mosè? Che disse l'Altissimo allora? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non disse io fui, facendo capire che Abramo, Isacco e Giacobbe erano stati, ma non erano più. Disse io sono, perché Abramo, Isacco e Giacobbe sono immortali, come tutti gli uomini nella parte immortale, sino a che i secoli durano, e poi anche con la carne risorta per l'eternità. Sono, come lo è Mosè, i profeti, i giusti, come sventuratamente è Caino e sono quelli del diluvio, e i sodomiti e tutti coloro morti in colpa mortale. Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Anche tu morrai e poi sarai vivente? Lo tentano. Sono già stanchi di essere miti. L'astio è tale che non sanno contenersi. Io sono il vivente e la mia carne non conoscerà sfacimento. L'arca ci fu levata e l'attuale sarà levata anche come simbolo. Il tabernacolo ci fu tolto e sarà distrutto, ma il vero tempio di Dio non potrà essere levato e distrutto. Quando i suoi avversari crederanno di averlo fatto, allora sarà l'ora che si stabilirà nella vera Gerusalemme, in tutta la sua gloria. Addio. E si affretta verso il cortile degli Israeliti, perché le tube d'argento chiamano al sacrificio della sera. Mi dice Gesù: così come ti ho fatto segnare la frase al mio calice nella visione della madre di Giovanni e Giacomo, chiedente un posto per i suoi figli, così ti dico di segnare nella visione di ieri il punto: chi cadrà contro questa pietra si sfracellerà. Nelle traduzioni è sempre usato sopra. Ho detto contro e non sopra. Ed è profezia contro i nemici della mia Chiesa. Coloro che l'avversano, avventandosi contro di essa, perché essa è la pietra angolare, saranno sfracellati. La storia della terra, da 20 secoli, conferma il mio detto. I persecutori della Chiesa si sfracellano avventandosi sulla pietra angolare. Però anche, e lo tengano presente anche quelli che, per essere della Chiesa, si credono salvi dai castighi divini, colui sul quale cadrà il peso della condanna del capo e sposo di questa mia sposa, di questo mio corpo mistico, colui sarà stritolato. E prevenendo ad una obiezione dei sempre viventi scribi e sadducei, malevoli ai servi miei, io dico: se in queste ultime visioni risultano frasi che non sono nei Vangeli, quali queste della fine della visione di oggi e del punto in cui io parlo sul fico seccato e altri ancora, ricordino costoro che gli evangelisti erano sempre di quel popolo e vivevano in tempi nei quali ogni urto troppo vivo poteva avere ripercussioni violente e nocive ai neofiti. Rileggano gli Atti Apostolici e vedranno che non era placida la fusione di tanti pensieri diversi e che si a vicenda si ammirarono, riconoscendo gli uni agli altri i meriti. Non mancarono fra loro i dissensi, perché vari sono i pensieri degli uomini e sempre imperfetti. E ad evitare più profonde fratture fra l'uno e l'altro pensiero, illuminati dallo Spirito Santo, gli evangelisti omisero volutamente dai loro scritti qualche frase che avrebbe scosso le eccessive suscettibilità degli ebrei e scandalizzato i gentili, che avevano bisogno di credere perfetti gli ebrei, nucleo dal quale venne la Chiesa, per non allontanarsene dicendo «sono simili a noi». Conoscere le persecuzioni di Cristo, sì, ma le malattie spirituali del popolo di Israele, ormai corrotto, specie nelle classi più alte, no. Non era bene, e più che poterono, velarono. Osservino come i Vangeli si fanno sempre più espliciti, sino al limpido Vangelo del mio Giovanni. Più furono scritti in epoche lontane dalla mia ascensione al Padre mio. Solo Giovanni riporta interamente anche le macchie più dolorose dello stesso nucleo apostolico, chiamando apertamente ladro Giuda, e riferisce integralmente le bassezze dei giudei. Capitolo VI. Finta volontà di farmi re. Le dispute al tempio. L'abbandono di molti dopo il discorso sul pane del cielo. L'incredulità di Tommaso. Ultimo sopravvissuto, vissuto sino a vedere già forte la Chiesa, alza i veli che gli altri non avevano osato alzare. Ma ora lo Spirito di Dio vuole conosciute anche queste parole, e ne benedicano il Signore, perché sono tante luci e tante guide per i giusti di cuore.